La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
So you have no idea
due aerei sarebbero schiantati, sono schiantati contro il World Trade Center nel cuore di Nuova York.
Un incidente, la notizia è arrivata poco prima delle tre in Italia, ma ora sembra probabile invece l'ipotesi di un attentato.
Due aerei si sono schiantati sui due grattacieli del Twin Tower del World Trade Center in piena Manhattan.
Le immagini che stanno arrivando in diretta da New York sono spaventose.
Durante il pomeriggio e comunque nel TG delle 18:30 di questo gravissimo episodio di cronaca.
Oh my goodness, there's another
this
one.
This seems to be on purpose.
Oh my goodness, now you... Now it's obvious, I think.
C'è anche una voce che il Pentagono
che dice?
È in fiamme.
Il Pentagono in fiamme? Il
Pentagono in fiamme.
Qua su CNN da Brexit,
Pentagono in fiamme.
Fuoco sul Pentagono.
Fuoco sul Pentagono.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Abbiamo aperto in maniera inusuale questo appuntamento di Punto Biancorosso. Sapete che sì, noi parliamo di Ancona, parliamo dei nostri colori, ma ci teniamo anche a ricordare quello che succede da noi, succede nel mondo, ed è giusto ricordare anche la data odierna, 11 settembre 2001, più di 6.000 le persone che hanno perso la vita in questo vile attentato che ha colpito gli Stati Uniti, tra loro anche tanti italiani. Sembrava giusto ricordarlo in maniera adeguata, con file audio dell'epoca che abbiamo ripescato tramite internet. Un minuto di memoria dovuta e sinceramente doverosa. Veniamo invece a parlare di quello che facciamo in questa striscia quotidiana. Lo facciamo ovviamente all'interno di Punto Biancorosso, sapete, spazio quotidiano dedicato ai colori biancorossi, alla nostra maglia, la maglia dell'Ancona. Quest'anno si riparte dalla prima categoria, si riparte anche però con un occhio molto particolare a quelle che sono le realtà locali con cui andremo a confrontarci. Subito i titoli dei giornali di oggi, apriamo con il Corriere Adriatico. Anconitana, settimana decisiva, ecco tutte le piste di Vecchiola. Il direttore sportivo sta lavorando a pieno ritmo in vista della chiusura del mercato dilettanti prevista per venerdì. In programma oggi, in questo momento è in corso, un summit per decidere il settore unico. La riunione della dirigenza biancorossa in programmazione alla Rai si stabilirà se la curva rimarrà chiusa per questa stagione. E ancora, oggi verrà reso noto il girone in cui giocheranno i dorici, ma solo una formalità perché i nomi delle 18 squadre in realtà sono scontati. Lasciamo per il momento il Corriere Adriatico, passiamo al resto del Carlino. Unione Sportiva Anconitana, la nuova squadra, la società vuol fare lo stesso la campagna abbonamenti, si sta cercando di studiare i biglietti per settore della tribuna. Mastro e Mandorino, certezze granitiche. Il mercato, il centrocampista atteso oggi a Candia, dal Tolentino in arrivo Carloni e Colombaretti. E ancora si decidono i gironi biancorossi nel B, la società chiede la prima fuori casa. Oggi la FIGC Marche ufficializzerà la prima categoria verso l'avvio del campionato. pezzi di Andrea Fiano per quello che riguarda il resto del Carlino e di Daniele Tittarelli per quello che riguarda il Corriere Adriatico. Ci fermiamo, break pubblicitario per noi e subito dopo Daniele Tittarelli sarà con noi proprio per ragguagliarci per quello che riguarda questo girone B della prima categoria.
Punto biancorosso. Il cuculo occupa nidi altrui, ma prima li ristruttura grazie all'amico Picchio Architetto. Ama esterni in faggio e interni con ceramiche Polis effetto legno della linea Vogue.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Settembre, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Cerca il Factory Store nella tua città o su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Allora, recuperiamo tra poco il collegamento con Daniele Tittarelli perché siamo in diretta, le cose si stanno evolvendo, diamo tempo allora a Daniele di raccogliere ulteriori informazioni. Torniamo invece allora per un attimo ancora sui quotidiani, ritorniamo a vedere quello che lo spazio dedicato oggi alla nostra Ancona, dicevamo appunto dal resto del Carlino. Salvatore Mastronunzio, unico top player annunciato, con lui un'altra manciata di giocatori che hanno esperienze in promozione, eccellenza alle spalle su cui costruire la base dell'Anconitana. Da oggi però si accelera nonostante le difficoltà oggettive nel fare mercato, quando la stragrande parte dei calciatori è già tesserata per altre società e l'inizio del campionato, aggiungendoci che al blasone della piazza il peso della maglia biancorossa fa da contraltare il fatto che ci si ritrovi però in prima categoria. Questo non è stato però un problema per la Vipera, che cerca il riscatto personale e di squadra, magari puntando anche a migliorare il record di Fiorini. 71 centri, Mastro ne ha fatti 58. La prima categoria non dovrebbe essere un problema neanche per Stefano Mandorino, centrocampista classe 87, che oggi pomeriggio è atteso a Candia alla ripresa degli allenamenti per la fumata bianca, visto che l'accordo col direttore sportivo Sebastiano Vecchiole è già stato trovato. Marco Lelli lavora con ciò che ha, ma sarebbe più contento ancora di avere già quasi pronto una rosa per affrontare la prima giornata. Quindi Mastronunzio e Mandorino come big, il cubano Joel Apzegueia, classe 83, è tutto da scoprire, ma vanta un curriculum tanto fatto da tanti gol nei dilettanti. Nel 2016 ha messo insieme solo 3 presenze in Serie D con il Fano. Nella scorsa stagione ha giocato in promozione piemontese con il Gassino in estate, il passaggio al Ghisola in eccellenza. In stand by l'operazione Marco Mallos, non convinto del tutto di rimettersi in gioco a 35 anni in prima categoria, tra l'altro dopo l'amara esperienza della scorsa stagione all'Aquila, ma tentando dal sogno di poter tornare ad Ancona e magari chiudere la sua carriera con la maglia biancorossa. In odore di chiusura di tesseramento anche altri giocatori che negli ultimi giorni si sono allenati agli ordini di Delli, dal portiere Angiolani ai difensori Polenta, Rossi, Cesaroni e Brasili, poi il centrocampista Tantuccio e gli attaccanti Gramacci, un ritorno per lui in biancorosso, e Bartolotti. Altri nomi per la difesa: il centrale Carloni, che è il Tolentino è disposto a lasciar partire, o l'esperto Colombaretti, classe 80, ex Fano. Col portiere Montini, attualmente tesserato, si tornerà a parlare con il Porto Potenza. In caso di mancato arrivo di un altro portiere, Diego Ruspantini agirà nel doppio ruolo di secondo, indossando i nuovi guantoni e preparatori dei portieri. C'è ancora molto da fare, insomma, per definire la prima anconitana. Pezzo di Andrea Fiano sul resto del Carlino di oggi. Sappiamo che c'è questa c'è questa situazione a divenire per quello che riguarda appunto il mercato, che è in pieno svolgimento, e questa riunione che si sta tenendo al momento nella sede della Race per decidere la campagna abbonamenti, il prezzo dei biglietti, la disposizione dei settori, se verrà lasciato un settore unico allo stadio del Conero, oppure sarà previsto sarà prevista la possibilità di aprire la curva. Ma tutto da decidere, tutto da definire. Certo, essere tutti vicino potrebbe dare quel quid in più a chi scenderà in campo, trovare tutto il tifo dalla stessa parte. Farà decisamente un po' brutto vedere la curva vuota, però siamo in prima categoria, ci avviciniamo a un periodo sicuramente invernale con tanta acqua. C'è da valutare un po' tutti i pro e tutti i contro. È ovvio che si terrà conto anche di quello che deciderà la curva, che a sua volta ha lasciato carta bianca alla società. Quindi nessun muro contro muro come qualcuno magari spera o auspica, anzi tutto l'opposto di quello che le guastafeste di turno potrebbero tentare. Si decidono i gironi, è uno spazio ora dedicato ai gironi. Restiamo ancora sui pezzi di Andrea Fiano sul Resto del Carlino. Saranno ufficializzati in giornata i gironi di prima categoria. La FIGC Marche, preso atto che il ricorso in cui la Civitanovese chiedeva al consiglio di garanzia del CONI di essere ammesso alla promozione è stato respinto, si riunirà per definire gli organici, contando dunque anche sui rossoblù, oltre che sull'Anconitana, ma questa notizia ormai è ufficiale da un paio di settimane. Da 66 squadre a comporre il campionato si passerà a 68 con i ripescaggi di Chiaravalle e Grottese dalla seconda categoria. Così si formeranno due gironi da 18 e altrettanti da 16. I dorici verranno inseriti nel girone B con Marotta e Ponterio dal Pesarese e due anconetane come Montoro e Vigor Castelfidardo, che dovrebbero slittare nel C, oppure tale destino potrebbe toccare a San Biagio e Osimo Stazione. Insomma, va trovata la definizione e la quadra del tutto, in attesa poi entro mercoledì al massimo anche dei calendari del torneo, che prenderà il via nel fine settimana del 23 e 24 settembre. L'Anconitana ha depositato richiesta ufficiale per giocare la prima in trasferta, forse quindi proprio sabato 23, per avere maggior tempo a disposizione per sistemare il del Conero, d'accordo con il comune di Ancona. La società biancorossa è orientata, se la curva nord approverà l'ipotesi, a chiudere anche la curva, tenendo aperto soltanto la tribuna centrale per le gare casalinghe. Nella riunione operativa odierna, la dirigenza e lo staff del presidente Marconi dovranno valutare se variare il costo dei biglietti in base alla porzione di tribuna in cui si siede. È ovvio che il problema potrebbe essere quello, cioè quello di avere tutti quanti in tribuna, e in tribuna però ci sarebbe la curva, ci sarebbe la tribuna vera e propria, ci sarebbe la gradinata, ci sarebbe il settore dedicato ai VIP e poi ci sarebbe anche lo spazio da dedicare agli ospiti. Dove li mettiamo questi ospiti? Tutti in tribuna, quindi da valutare anche questo problema. Il tutto in attesa di tempi migliori anche per agevolare la corsa contro il tempo della macchina organizzativa per quanto riguarda la biglietteria. Ricordiamo che in questa categoria sarà possibile acquistare il biglietto direttamente allo stadio, quindi senza la prevendita, con le macchinette, con la tessera del tifoso, cioè tutto quello che abbiamo sofferto in questi ultimi anni. Si torna alla vecchia maniera, cioè anche all'ultimo momento voglio andare a vedere la partita, arrivo, mi metto in coda e acquisto il mio biglietto senza il discorso di mostrare i documenti eccetera eccetera. Sempre oggi dovrebbe essere dato un input anche alla campagna abbonamenti, che si vorrebbe far partire comunque. Lo stato attuale del Conero è un altro dei punti di discussione, come quello per i campi di allenamento, considerato che il Sorrentino di Collemarino bisognerebbe di un intervento urgente di manutenzione tampone, in attesa che l'amministrazione emani il bando di costruzione e gestione, a cui si è sempre detto molto interessato lo stesso Marcono, per farci la base del settore giovanile della futura Anconitana. Questo era sul Resto del Carlino di oggi a firma Andrea Fiano, sempre per quello che riguarda questa giornata del tutto particolare. Paolo, che non è il nostro Paolo, ma è un altro Paolo, il nostro amico radioascoltatore, con l'audio di apertenza che avete sentito dedicato all'11 settembre, aveva mandato un messaggio: brividi come allora. È vero, se ci pensi, decisamente è stata una cosa, da cui è partito tutto, poi tutto quello che è capitato attorno a noi. 334 35 20 488 era il numero che in apertura avrei dovuto darvi e non v'ho dato, ma è il solito numero a vostra disposizione per interagire con noi. Dal resto del Carlino torniamo a questo punto a bomba sul Corriere Adriatico. Intanto ancora vostri pensieri. Rispetto per le vittime del più grosso complotto avvenuto nel mondo moderno, complimenti per l'importante ricordo di 16 anni fa. Grazie ovviamente da tutti noi, insomma, per aver condiviso questa nostra idea oggi, anzi doverosa idea, quella di ricordare quello che era accaduto nel 2001, un po' sottotono, è quello che succede normalmente con i fatti brutti. Prima se ne parla tanto, poi pian piano sempre meno, fino a farli scomparire dalla memoria, e questa è una cosa che assolutamente non deve essere fatta. Noi lo facciamo per quello che riguarda i colori bianco-rossi, no? Facciamo in maniera che non scompaia dalla memoria di tutti coloro che hanno vissuto e anche quelli che non hanno vissuto i tempi d'oro dell'Ancona, perché così non deve succedere. Questa è una cosa che non deve assolutamente succedere. Anzi, vi ricordo, scusate se salto da palla in frasca, vi ricordo l'appuntamento del mercoledì con Franco Lorenzini, perché fra le varie cose, le varie chicche, si ripercorre proprio la storia dell'Ancona, sempre tenendovi poi aggiornato sulla situazione attuale, però andiamo a ripercorrere degli spazi tante volte lasciati vuoti, perché si cerca sempre di dare le stesse informazioni, ripetere all'infinito. Con Franco Lorenzini facciamo un discorso totalmente differente. Andiamo invece a cercare le notizie, a cercare le situazioni che hanno creato quell'amore viscerale che si è instaurato tra i cittadini Ancona e la loro squadra. E un motivo c'è, e allora andiamo a cercare questi motivi magari proprio dall'inizio della nostra fondazione, quando ad Ancona nacque l'Anconitana. Quindi vi do questa anche chicca per quello che riguarda mercoledì prossimo, quando ci occuperemo con Franco Lorenzini dei primi 30 anni, ma non solo, della storia dell'Anconitana, con delle cose che vi faremo ascoltare. Ovviamente non possiamo farvi vedere nulla perché siamo in radio, ma possiamo farvi ascoltare interventi e ricordi di un periodo particolare, decisamente molto bello. Stefano, rispetto per i morti, dice Fiorella, non per gli Stati Uniti. Non ci interessa, Fiore, in questo momento non la buttiamo in politica, la buttiamo in un ricordo di coloro che i 6.000 e passa che quel giorno decisamente non stavano facendo nulla contro il mondo libero, tornando al tuo pensiero. Anconitana, settimana decisiva, tutte le piste di Vecchiola, ma ci fermiamo perché abbiamo con noi Paolo Papili intanto. Ciao Paolo.
Ciao Stefano, un saluto a te e ai nostri radioascoltatori.
Oggi l'abbiamo presa un po' alla larga, ricordando questo 11 settembre, perché tutti noi, insomma, abbiamo trepidato per le sorti di coloro che si trovavano sul Trade Center all'epoca, ed era giusto ricordarli anche noi, anche se non ci occupiamo di avvenimenti internazionali, però è giusto dare uno spazio, anche perché erano davvero tanti, anche gli italiani e di prima e di seconda generazione, chiamiamola così, che hanno perso la vita proprio in quel 11 settembre. Donna Dorica Irlandese ci scrive: grazie Radio Tua per l'apertura con il ricordo dell'11 settembre. Tra l'altro vi sto ascoltando proprio dagli Stati Uniti oggi, veramente una giornata particolare qui. Un abbraccio sicuramente da parte di tutti noi alla nostra...
È un ricordo più che doveroso, Stefano, anche perché sfido chiunque fosse all'ascolto che quel giorno magari stava facendo delle cose, insomma, io penso che si ricordi l'11 settembre proprio per la gravità del fatto e per tutto quello che ha costruito, no? Una figura più ricordo che rimarrà indelebile anche se drammatico.
Sicuramente, anche con tutti i suoi misteri e con tutti i suoi perché, come dicono in molti, tante le cose insomma ancora da chiarire su quella situazione, come si è arrivati a due aerei che sono stati...
Ogni anno esce una versione nuova, c'è una ricostruzione diversa, non cambia la sostanza appunto quella delle vittime.
Alla fine la sostanza è purtroppo sempre la stessa, la sostanza è che oltre 6.000 persone sono morte direttamente a causa dei crolli e altre, poi alla fine dice si ne dimentica, ma altre migliaia in realtà sono morte negli anni successivi per quello che hanno respirato, per le conseguenze, perché ricordiamo che sono stati oltre 6.000 feriti direttamente o indirettamente collegate ai crolli, e fra questi molti purtroppo sono quelli che sono deceduti con varie malattie procurate proprio da quello che avevano respirato. Però vabbè, questa è storia da non dimenticare. Stefano e Paolo, che cosa ne pensate delle telecamere in diretta sui campi dove gioca l'Anconitana? Sarà un vantaggio o farà perdere ulteriori spettatori? Si domanda Dorico. E ci arriveremo anche a questo.
Ognuno giustamente sceglie la propria linea e quindi non sta a noi giudicare. Di certo il grado d'attenzione sarà massimo anche per tutte le squadre che faranno parte di questa prima categoria. A tal proposito, l'abbiamo presa sia alla larga per ricordare un evento catastrofico, ma perché in questo momento sono in corso delle riunioni con la società impegnata a ragionare su più fronti. Per quello che riguarda il girone invece, che era anche un altro tema caldo della giornata, è stato varato pochi istanti fa e quindi poi ci saranno tutti gli approfondimenti del nostro Daniele Tipperelli, ma possiamo dire ai nostri radioascoltatori che il girone è quello, è scontato, non ci sono grosse novità. Piuttosto, immaginiamo questo possa essere un argomento affrontato proprio in sede di riunione dai nostri dirigenti, dal presidente Marconi, e che sembrerebbe per ordine pubblico, ma anche per precisa richiesta delle varie società impegnate ad affrontare questa solita prima categoria, potrebbero tornare ad attualità degli impianti neutri per consentire quindi un maggior incasso e un maggior afflusso di conseguenza degli sportivi. Ecco, viene in mente lo Staffolo, con tutto il rispetto per gli amici che sono in ascolto per Staffolo, ci sono difficilmente, ecco, la società vorrà disputare questa partita all'interno del proprio stadio e magari potrà scegliere, se sarà modo, di disputare questa partita in uno stadio più capiente, quindi il Carotti di Iesi. Ecco, sembrerebbe che siano stati individuati dei terreni di gioco come Iesi, come Chiaravalle, come Senigallia, ma si sta pensando anche ad altro. Quindi questo sarà un argomento di sicuro interesse che andremo proprio a sviluppare nei prossimi giorni all'interno dei nostri studi, quando magari speriamo di poter ospitare un referente, un interlocutore proprio dei club che si trovano ancora in questa stagione.
Allora, per quello...
È un po' una mazzata, Stefano, qui al di là della notizia, secondo me possiamo fare anche un minimo di commento tra noi, anche perché proprio tu nei giorni scorsi alla radio in maniera intelligente avevi detto che questa, ed eravamo d'accordo peraltro, che questo così strano, così particolare, doveva essere anche un discorso di operazione simpatia, cioè coltivare quello che un domani potrebbe essere il tifoso dell'Ancona. E quindi bello andare nei paesi, ma a quanto pare, se tutto sarà confermato, non ci saranno queste grandi occasioni, queste grosse possibilità. Tuttavia, l'atteggiamento dei tifosi dell'Ancona, della società e di chi scenderà in campo dovrà essere comunque intelligente, perché al di là dell'ospitalità e del simpatico paesino che ospiterà la squadra dell'Ancona e quindi i suoi tifosi, bisognerà comunque fare in modo di organizzare qualcosa di intelligente anche per rompere finalmente gli indugi e toglierci di dosso questo dipinto, no, che ci viene ogni volta riservato con Anconetano antipatico, con Anconetano Camille difetti, questa ostilità verso il capoluogo, quello che in teoria dovrebbe essere. Quindi ci sarà comunque modo per poter rompere questi schemi e far sì che si possa recuperare qualche spettatore in più in vista di palcoscenici diversi.
Allora, il comunicato ufficiale numero 21, appena pubblicato, per quello che riguarda la prima categoria, ovviamente, girone B, Anconitana, Avis, Arcevia, 1964, Belvedere, ASD, Borghetto, Borgo Minonna, Castelfrettese SD, Chiaravalle, Football Club Falconara 1973, Le Torri Castelplanio, Marotta SD, Monzano, Monzerra Calcio, Monte Marciano, Osimo Stazione, Ponte Rio, Portuali Calcio Ancona, che spesso e volentieri non è stata elencata, San Biagio e Staffolo. Queste sono le 18 squadre inserite nel girone B. Quindi questa è la situazione ufficiale emanata oggi per quello che riguarda le squadre del girone B.
Tutto confermato, no Stefano? Avevamo detto anche nei giorni scorsi che difficilmente ci sarebbero state sorprese. Mi sembra che adesso ripercorrendo un po' le squadre che hai nominato non mi sembra ci siano sorprese.
Allora, mi pare di no, anche se c'era il dubbio... c'era il dubbio per il ripescato Montoro.
Un paio di squadre forse sarebbero potute finire esatto. Nel girone maceratese.
Nel girone C, dove troviamo il Trodica, il Corridonia, il Caldarola, Casette Verdini, la Civitanovese, Cluentina Calcio, il Pidienze, il Fiuminata, Leonessa, Mancini Ruggero, che sarebbe il Pioraco, Monte Luponese, Monte Milone, Pollenza, Muccia, Porto Potenza, Urbis e Salvia, Valdichienti Ponte, Vigor Castelfidardo e Vigor Monte Cosaro. Questo è nel girone C. Quindi adesso con i doppi nomi è difficile capire dove, se c'è stato qualche slittamento, quale sia nel caso. Comunque mi pare che in linea massima sapevamo Borgo Milano, Borghetto l'avevamo sentito, per vedere, credo che ci siano tutte queste.
Sì, sì, sì.
Quelle che sapevamo. Nulla di.
Ecco,
di
particolare. Il tema vero sarà quello di capire se poi queste partite
si giocheranno da loro.
Esatto.
Qui adesso come comunicati non ne vedo su questo fronte ancora.
No, ci servirà ancora un po' di tempo, che non sarà molto, anche perché fatti i gironi poi mercoledì credo usciranno i calendari, massimo giovedì, quindi andiamo verso una schiarita da tutti i punti di vista, quindi ne sapremo di più certo nei prossimi giorni, ma si ventila questa possibilità.
C'è il nostro amico dice, sarebbe bello fare il terzo tempo a fine partita.
Assolutamente, ma andrà trovato per forza un'iniziativa e sono sicuro che la società biancorossa farà tutto il possibile affinché questo avvenga.
Ce lo auguriamo, anche perché ricordiamo, noi dobbiamo lavorare con le società limitrofe all'Ancona proprio per riportarle di nuovo, per riportare gli abitanti di quelle località a seguire i colori biancorossi, perché l'Ancona deve ripartire da qui e lasciarla quanto prima queste categorie, facendo tutto il possibile per salire in fretta. Però bisogna ricostruire un rapporto che si è frantumato. Dorico ti dice: Paolo, cosa ci dici della Tigre Cubana?
Ma un giocatore che non conosco, tra l'altro un cognome peggiore per un radiocronista proprio non poteva avere, perché è veramente difficile pronunciare il cognome di questo ragazzo, che comunque sembra essere molto preparato per la categoria. Ecco, se c'è una cosa che in questo momento, nel confronto anche con i nostri radioascoltatori molto attenti su tutti gli argomenti, su tutti i problemi, la cosa che mi lascia un po' più perplesso, ma ce l'aspettavamo, è la difficoltà che sta facendo in questo momento il direttore sportivo Sebastiano Vecchiola per reperire i giocatori, perché il campionato alle porte, perché poi diventa tutto più complicato, perché poi non è giusto soltanto aspettare dicembre, anche se si potranno perfezionare le operazioni. In questo momento l'Ancona sta facendo grossa difficoltà per il mercato, perché magari in tanti vorrebbero venire, però chi si è accasato giustamente da tempo trova enormi difficoltà per svincolarsi, per ottenere le liberatorie necessarie. E quindi chi sceglie i giocatori liberi in questo momento di categoria superiore, Marlos, che sta diventando un caso, a questo punto nicchiano, i giorni passano e Lelli continua ad allenare lo stesso gioco più o meno, al punto che per il ruolo di portiere rimane Angiolani, e finché non si sbloccherà altre situazioni, altre posizioni, altri versanti, sarà proprio il nuovo preparatore dei portieri Ruspantini ad alternarsi con Angiolani. Capite bene, c'è una situazione di grossa difficoltà, e questa è la conseguenza di tutto il meccanismo che si è innescato in maniera un po' troppo tardiva. Ecco quali erano le preoccupazioni nostre che sollevavamo alla radio, e quelli che poi sono state riferite pubblicamente dal nuovo presidente Marconi il giorno della presentazione. Se volete io parto, però insomma a me piace programmare, così aveva detto, non sono uno sprovveduto, voglio fare le cose per bene, forse converrebbe aspettare un anno proprio per evitare questi problemi. Invece il popolo, la tifoseria, aveva deciso che quest'anno non andava sprecato, così infatti non sarà, che ci sarà l'ancuna che scenderà in campo, però per un operatore di mercato, anche se si sta cercando di costruire una squadra che dovrà disputare campionati di prima categoria, sono dolori, sono tantissime difficoltà. Certo è che Mastronunzio ha portato sicuramente tanto interesse, molto entusiasmo e tanta curiosità soprattutto. Se dovesse arrivare un centrocampista come Mandorino, che sembra essere addirittura ad arrivo, sicuramente un altro colpo per l'Ancona. Ricorderete Mandorino, giocatore che l'Ancona affrontò con il Termoli qualche anno fa, giocatore di cui si è sempre detto un gran bene, ma che purtroppo gli infortuni l'hanno fermato un po'.
Allora, intanto abbiamo controllato e in effetti è venuto quello che ci aspettavamo, che un po' tutti avevano pronosticato per quello che riguarda il girone B. Le ultime due società, cioè il Ripescato Montoro, Leonessa Montoro e il Vigor Castelfidardo, sono migrate nel girone C. Esatto. Quindi diamo atto a questo, insomma, questo sì è avvenuto. Quindi per il resto tutto confermato, compreso purtroppo per queste due società lo spostamento geografico verso il girone C. E quindi questo è quanto.
Beh, era nell'aria ed è arrivata la conferma quest'oggi.
Qui ci chiedono menù biancorossi come se piovesse.
Ah beh, sicuramente sarà un'iniziativa che faremo, però ci sarebbe piaciuto e vorremmo farla, appunto, se avremo questa iniziativa, vorremmo farla soltanto se appunto saremo ricevuti dalle società a domicilio, ecco.
Però, Mandorino, ex Civitanovese. Allora ti scrivono: sì, Mandorino, Marino, ottimo giocatore, sì, al tempo in Serie D.
Sì, sì, Mandorino, ex Civitanovese, ha giocato anche nel Termo, ha fatto una buona carriera, però appunto gli infortuni l'hanno frenato un po' troppo. Ma sarebbe addirittura d'arrivo, convinto dal progetto della nuova comunità.
Luchino, Mallus da martedì scorso che si era preso qualche ora e ora che dà una risposta, ma a 35 anni che squadra cerca poi? Ai vostri microfoni non aveva detto che tornava anche a gratis, tutti uguali sti giocatori. Ciao da Luchino, un saluto a Paolo.
Ciao Luchino, io mi sarei aspettato un atteggiamento diverso sinceramente. Adesso attentrarsi tanto in questa vicenda credo sia ingiusto fare, perché abbiamo profondo rispetto per un giocatore che ha onorato sempre la casacca, che ha indossato la fascetta da capitano, quindi tante dinamiche credo siano ingiuste anche ipotizzarle. Però se dovessi fare, no, una considerazione personale, ritengo che il problema sia soltanto di natura economica, anche perché il ragazzo non è più ragazzino, 35 anni iniziano a essere tanti per un calciatore che di sicuro non ambisce a un ruolo in Serie B. Però se dovesse avere qualche acciacco strada facendo, poi sarebbero problemi di natura economica, e lo scoglio da superare credo sia solo lì, non tanto la categoria, ma è un mio pensiero personale, non perché altre dinamiche non le conosco a fondo, e appunto è giusto farlo.
Questo amico ti scrive: Rivoglio Biso.
L'abbiamo sentito qualche settimana fa in radio, anche lui si è detto dispiaciuto della situazione, però sta provando a fare l'allenatore di Liguria.
e quindi diciamo che al momento
è un po' difficile riportarlo ancora.
Al momento c'è questa difficoltà. Allora ripetiamo ancora una volta per coloro che si fossero sintonizzati, confermato oggi quello che era già ipotizzato, il raggruppamento della prima categoria girone B, che andiamo subito a recuperare per voi. Oltre all'Anconetana, confermata Arcevia, Belvederese, Borghetto, Borgominonna, Castelfrattese, Chiaravalle, Football Club Falconara, Lettori di Castelplanio, Marotta, Monzano, Monserra Calcio, Monte Marciano, Osimo Stazione, Ponte Rio, I Portuali, la seconda squadra a questo punto per la città di Ancona, il San Biagio e lo Stafolo. Quindi avremo praticamente l'unica pesarese, che sarà il Marotta per quello che riguarda questo girone, il resto tutto in provincia di Ancona.
Sì, così. Dicevi anche in apertura, Stefano, là, che eri abbastanza curioso di capire, no, gli ospiti, tanto diciamo dove saranno sistemati allo stadio quando li terremo in casa, tanto non saranno tanti, ed è comunque facile che si mescoleranno all'interno della mesta. Bisognerà vedere anche il tipo di risposta che sarà da parte dei tifosi di Ancona, che non sarei così scontato nel dire che le presenze saranno poche. Io credo che chi ha seguito l'Ancona fino a qualche mese fa in Lega Pro la seguirà anche in prima categoria. Forse è giusto, secondo me, trovare una collocazione definitiva alla partita, perché per quanto ci è dato sapere, salvo modifiche e accordi dell'ultimo minuto, le gare in trasferta si disputeranno tutti il sabato pomeriggio, e l'Ancona invece sta pensando, ed è spesso un argomento che i dirigenti biancorossi hanno trattato e stanno trattando proprio in questi momenti, la scelta della partita casalinga. Tutti sono orientati per la domenica, da sempre richiesta. Non credo però sia una buona idea alternare così, una volta in trasferta il sabato, una volta la partita in casa, quando tocca a te, non lo so. Magari saranno anche le altre squadre a venire incontro all'Ancona, no, quando giochiamo contro l'Ancona, visto che abbiamo possibilità di fare più in casa, scegliamo la domenica. Dipenderà anche dal clima e da come sarà accolta in questo girone la squadra biancorossa. A sentire il dirigente della Belvederese sembrano buoni i rapporti, sembrerebbe sì, che tutto vada bene, ma poi
mi pare anche che a livello di stampa, cioè dopo un primo momento di rigetto in senso totale di questa ripartenza, terza o prima che sia, di categoria, anche la stampa abbia cambiato idea, tanto che lo spazio dei media c'è, anzi si arricchisce. Beh, è facile quest'anno, una considerazione che faccio io così internosta tra pochi amici, è facile quest'anno arricchirsi e buttarsi sull'Ancona, e a noi ci fa piacere, perché in ogni caso più spazio si dà all'Ancona, più c'è possibilità di ricreare quel clima con il popolo biancorosso. Però come coloro che l'hanno sempre seguita, è facile farlo quest'anno dove i costi non ci sono, mentre quando poi dopo arrivano i costi, alla fine ci troviamo a essere da soli i soliti pulcini da spennare, e siamo noi quelli che pagano i diritti per tutti. Beh, vabbè, però noi l'abbiamo sempre seguita, l'abbiamo sempre fatta, non ci cambia assolutamente nulla per quello che è il tipo di rapporto. Tanto si sa che se c'è una testata da spennare, poi dopo quando è il momento di chiedere i diritti vengono qua.
Ma insomma, ormai tutti sanno che Radio 2 è veramente oltre ogni categoria, perché C, Serie D, Eccellenza, Serie A ci siamo sempre stati, C2, quindi non è quello che modifica il grado d'attenzione. Piuttosto io invece credo che i media siano così attenti ad osservare l'Anconitana, perché finalmente dietro c'è un progetto serio, c'è un presidente, c'è una proprietà, c'è uno staff dirigenziale che si sta muovendo in una certa maniera, tutte cose a cui non eravamo più abituati dalla gestione Marinelli. Sono passati pochi anni, ma sembrano tantissimi per tutto quello che è accaduto. Quindi magari uno dice d'accordo, continuiamo a mangiare cose non buone, però magari un giorno ci metteremo a tavola e mangeremo un bel piatto di spaghetti con i moccioli.
Speriamo insomma,
con riferimento logicamente a passaggio di categoria in fretta con un Ancona protagonista in luoghi minori, in luoghi migliori.
E quello che ci aspettiamo, intanto però dobbiamo ricreare, siamo all'11 settembre e in realtà ancora non abbiamo completato la rosa, quindi si sta lavorando alacremente anche sotto questo punto di vista. Tu che hai parlato tanto recentemente anche con Marco Lelli, stiamo andando sempre insomma abbastanza nel tabellino che aveva in mente, o si aspettava che forse le cose sarebbero andate diversamente, cioè più velocemente?
Ma io penso che il nostro allenatore è molto intelligente, e quando spesso proprio anche i nostri microfoni richiamava la massima attenzione, si riferiva anche a questo. Troppo intelligente Marco Lelli per sapere quali fossero le difficoltà da affrontare, non soltanto legate al fatto che va in giro con il nome pesante dell'Ancona e con tanta ambizione, perché ha voglia di dire che le categorie non sono queste, poi dopo in campo ci devi andare e devi essere migliore dell'avversario. Però io penso che Marco Lelli temesse anche questa situazione, insomma, di un mercato difficile da condurre, perché era veramente, quanto lo dicevamo ogni sera, non è che lo dicevamo per creare allarme, era veramente troppo tardi, troppo, ed ecco perché siamo stati anche critici con chi poteva fare, magari aspettato l'ultimo istante, però è andata così. Adesso ci vorrà tutta l'abilità di Sebastiano Vecchiola nel reperire giocatori, ci vorrà tutta la bravura di Mister Lelli per plasmare il gruppo, però dovremmo essere anche bravi noi nel raccontare con pazienza le cose, e dovranno averla, anche se è difficile, mi rendo conto, anche i sostenitori, perché all'inizio questa Ancona, adesso non conosco bene la categoria, non mi riesco veramente a rendere conto, però potrà avere delle difficoltà, questo sì, è brutto da dire, però la logica va in questa direzione.
Però partiamo già dal punto di vista di avere un mister che la conosce, insomma, sì, seppur di passaggio, di passaggio, perché Marco Lelli passa su questa categoria, non staziona, è un discorso insomma che già sa di cosa stiamo parlando e quello che andremo a vedere.
Ma fiducia sul mister e sul lavoro che già sta facendo, non è nessun dubbio, però se c'è un'avversaria, no, che lavora da 2 mesi e mezzo con un gruppo, poi dopo se l'affronti subito capisci quali sono le difficoltà, no, che puoi incontrare, cioè, no, dal punto di vista atletico, dal punto di vista dell'intesa, dei reparti, tutta l'altra parte. Sì, è vero che hai Mastro Nunzio che sta benissimo, no, là davanti, fa la tua parte, già avrà di partner affidabili, però tutto un lavoro iniziato da pochi giorni, e le squadre non si fanno in pochi giorni, o meglio, se si fanno poi non si può avere la presunzione che sia in grado di battere chiunque. Però vedremo se questo è un ragionamento da categoria superiore, da club professionistico, da una situazione che abbiamo visto fino a poco tempo fa, oppure è l'esatto contrario, perché questa categoria è talmente bassa dove alla fine basta poco per affermarsi.
Io penso che
soffriremo nelle prime partite.
Ah, sicuramente soffriremo nelle prime partite, però il fatto anche di avere un Mastro Nunzio nella file dell'Ancona creerà, secondo me, quella curiosità anche, potrebbe almeno creare quella curiosità anche da parte di chi non si è avvicinato ultimamente all'Ancona, proprio per rivedere Mastro Nunzio in campo. Quindi magari anche dalla parte degli avversari uno spostamento di più del loro pubblico per vedere questa Ancona, questa meteora transitare nella prima categoria. Potrebbe essere insomma da sfruttare anche questo effetto.
Ma io ho già detto proprio il giorno dell'acquisto di Mastro Nunzio che sono stato assolutamente favorevole al suo ingaggio, che è stata un'operazione molto intelligente secondo il mio punto di vista, proprio per tutte le cose che hai detto, ma anche di più. Valuteremo la sua smania, la sua forza, il suo desiderio di affermarsi, di fare bene.
Ciao da Marco, forse sarebbe meglio giocare sempre al sabato per cercare di evitare il più possibile di giocare in contemporanea con categorie anche minimamente più alte, parere personale.
Sono d'accordo con Marco, quando avevamo nei giorni scorsi fatto questa considerazione in radio, però c'era chi non era d'accordo, diceva che tanto la domenica alle ore 15 le big, no, della Serie A, quelle che potrebbero tirare un po' di più a non venire allo stadio, hanno già giocato, giocheranno la sera. Io non sono tanto sicuro di questo, perché ritengo che i campionati, una volta la pensavo diversamente, devo dire la verità, vadano disputati tutti il sabato alle ore 15, ad eccezione proprio del campionato di massima serie.
Falco dice: il discorso della programmazione porta a una riflessione, perché allora aspettare fino agosto per rilevare la società? Credo sia ovvio che una città affamata di calcio come la nostra avrebbe scelto di ripartire subito, però questo non deve essere un alibi, se e non vogliono nemmeno pensarci, non riusciremo nel salto di categoria sul campo. Forza Ancona, forza Marconi. Pensiero di Falco.
No, non credo, non ce lo vedo un Marconi che eventualmente bacchetterà qualora, e non lo voglio neanche pensare un secondo, non si riuscisse a raggiungere l'obiettivo, dicendo che la colpa del risultato non ottenuto è perché i tifosi hanno chiesto di partire subito. No, proprio non è. Non ce lo vedo, per quel poco che lo conosco, sembra impossibile possa fare un discorso del genere.
Gianni Red Bull, ciao Gianni, per me la radio in diretta va più che bene, sempre, la TV in diretta per quanto mi riguarda non esiste, odio Sky e SportTube. Saranno felici i due gruppi a cui hai fatto riferimento. Poi dal nostro amico Paolo: ti convince Vicchiola come DS?
Ma non lo so, è un esame secondo me molto importante anche per lui. Lo scorso anno a Castelfidardo ha trovato delle difficoltà, prima come responsabile del settore giovanile dell'Ancona di Schiavoni non aveva fatto cose sbagliate, anzi tutt'altro, qualche risultato si era visto, poi come sempre il lavoro si è interrotto a metà strada. È una chance importante anche per Sebastiano Vecchiola e il suo futuro. Finora mi sembra che, pur non conoscendo gli altri elementi che stanno lavorando con Lelli, abbia centrato degli obiettivi importanti, il ritorno di Mastronunzio, l'eventuale acquisto di Mandorino, se riuscirà Mallus. Quindi bene, in una situazione molto molto delicata e difficile da affrontare, proprio perché i giocatori, quasi tutti, se non tutti, si sono accasati da tempo in altre squadre.
Ottima mossa, Mastronunzio, penso sia un'operazione realizzata dal presidente più che dal DS. Aggiungo che con il senno di poi le critiche per Mastro ed elogi per Mallos si stanno invertendo, con onore per il primo.
Sì, su Mastronunzio sono più che d'accordo, mi ripeto. Su Mallos, ecco, mi aspettavo una risposta prima, effettivamente. Aspettavo che non lo portasse così alla lunga, proprio per tante considerazioni fatte in diretta anche da noi. Evidentemente c'è qualcosa in più, e di solito quando c'è qualcosa in più il problema ha un motivo soltanto: i soldi.
Ho fatto una risata perché mi è arrivato questo messaggio, dice: secondo me anche Pesaresi dovrebbe ritornare in campo a giocare.
Ce lo vedrei benissimo.
Perché prima abbiamo nell'elenco, appunto, leggendo i Corriere dei Dati con Resta del Carlino oggi nella rassegna stampa, abbiamo detto appunto di chi come preparatore dei portieri in realtà sia tesserato anche come secondo portiere al momento.
Sì, fino a quanto non si sblocca la situazione legata a quello che in teoria dovrebbe essere il numero uno, ci speriamo a Montini, si va verso questa soluzione temporanea, ma pur sempre una soluzione.
Vedi come si va da una parte all'altra, mentre prima abbiamo detto chi diceva no, si deve giocare sempre il sabato, arriva un altro messaggio che dice assolutamente non bisogna giocare il sabato, che ci sono le partite di calcio di tutti gli altri settori, dei campionati dilettantistici e giovanili.
Ecco che... È verissimo, verissimo, però io credo che questo sia sempre il solito discorso, nel senso che quando eravamo in Serie B avevamo la fortuna di esserci, le partite si disputavano alle 15, allo stadio c'era un'ottima cornice di pubblico che speriamo di rivedere presto, ma non è che venivano spostate le partite a cui fa riferimento il nostro amico, tutti gli impegni si cancellavano, eppure c'erano 6.000 persone, a volte 7 se non 8.
Poi Dorico, salutiamo di nuovo Dorico, il progetto Simpatia va organizzato con consegna del libro Ancona siamo noi al rappresentante della tifoseria avversaria e una merenda insieme dopo il match.
Io sono sicuro che la società sta già pensando a questo.
È una bella
cose
idea.
Da fare sono tantissime, però sono sicuro che questo, non, che questo aspetto non sia trascurato.
Guarda, Dorico, per quello che riguarda l'editore del libro non c'è problema. Per quello che riguarda i ragazzi che hanno scritto e redatto il libro, bisogna sentire appunto la loro disponibilità a fare questa operazione insieme magari ai ragazzi della curva. Mi connetto solo ora. Si è parlato di mercato, altri colpi, prendiamo Santoni, Collelli fece bene nell'Ancona di Marinelli.
Allora guarda, questa è una domanda da tenere assolutamente in caldo, perché Daniele Tittarelli tra poco ai nostri microfoni scalpita per riferire tutto quello che chiede il nostro radioascoltatore, e non sarà l'unico, siamo convinti. È in redazione che sta seguendo passo passo tutte le situazioni.
Pietro,
dovremmo esserci, dovremmo esserci, sono 19.30, quindi... tra poco interverrà Daniele con tutte le notizie di giornata.
Pietro dice una domanda magari che si può girare alla società per quanto riguarda il sito internet, quando andrà online? Credo che sia davvero importante, soprattutto ora in questo periodo, avere delle pagine social aggiornate come ad esempio Instagram e Facebook. Inviato con effetto impatto, dice Pietro. Allora, già una pagina Facebook la trovi della società, Pietro, non so se magari hai fatto la ricerca, ma su Facebook già è presente la società con la denominazione US Anconitana, quindi se vai su Facebook, digiti US Anconitana, si apre appunto la pagina della società. Per quello che riguarda il sito non so i tempi tecnici, ma insomma non penso che mancherà tantissimo anche da questo punto di vista. Falco, il sabato la gente può lavorare, meglio giocare la domenica, dove a seguire l'Anconitana ci saranno solo chi è veramente innamorato di sti colori. Vedi che, come si gira la frittata, si gira, si scontenta qualcuno. Giocare in casa la domenica è meglio, il sabato tra chi lavora e gioca toglie tantissima gente. La concomitanza con la Serie A la domenica pomeriggio non c'è, perché le squadre di Serie A più seguite giocano praticamente sempre in anticipo o posticipo serali. Quindi vorresti dire che tu allo stadio andrai solo la domenica, non seguirai mai l'Ancona in trasferta. Ti rigiro la frittata.
No, di solito le grandi squadre della Serie A si giocano magari alle 20:45 nel posticipo, difficilmente alle ore 18, comunque l'Ancona in ogni caso gioca prima.
No, dico al nostro amico, perché dice meglio giocare in casa la domenica, perché il sabato tra chi lavora e chi gioca toglie tantissima gente. Allora vuol dire che lui conta di seguire l'Ancona solo in casa, perché se in trasferta l'Ancona giocherà di sabato, vuol dire che non seguirà mai l'Ancona. Cioè bisogna capire anche questa mentalità, che non siamo solo noi, ci sono anche gli altri.
Ci sono anche gli altri, ma poi soprattutto per quello che riguarda le partite in casa c'è una società che mi sembra in grado di decidere le cose, no? Come nel caso Mastroruggio, c'è una divisione, la società se ne è fregata.
Ti stiamo perdendo, ecco.
Dico, la società, e poi devo chiudere, la società ha deciso, come nel caso di Mastronunzio, ha deciso autonomamente, senza tener conto delle divisioni interne. Magari in altre situazioni uno poteva in qualche maniera venire deviato,
C'è una proprietà forte, qui c'è una proprietà forte che decide.
Una proprietà forte che decide, siamo sicuri che saprà decidere il giorno della partita facendo la considerazione più giusta.
Certo, quello che fa più comodo alla società, e questo mi sembra che sia giustissimo anche questo punto di vista. Ok Paolo, ti lascio allora.
Grazie, grazie.
Se no ti schiariamo il cellulare. Ok, ciao. Lasciamo Paolo Papilli che stavamo perdendo ormai, e subito un altro vostro pensiero. Ma che vuoi che freghi a uno che viene a vedere la prima categoria della serie superiore, si giochi la domenica. Io su, te lo sposo al 50%, nel senso che personalmente non me ne frega niente della, di qualsiasi altra categoria superiore dove non milita l'Ancona, quindi mi interessa solo dell'Ancona. Però diciamo che le altre 17 squadre con cui noi andremo a giocare, come da abitudine e da regolamento in senso lato, e giocheranno il sabato, non perché incontrano l'Ancona, ma tutte le altre, essendo questo un campionato appunto di prima categoria, gioca il sabato. Ecco, questa è, dobbiamo mentalmente tenerne conto. Gianni Red Bull, Mallus non viene più perché vuole andare a Gubbio con Cornacchini. Potrebbe essere, però c'è anche la chance che da sabato si potranno trattare solo i svincolati, e quindi tra gli svincolati troviamo anche Marco Mallus. Sarà un anno de tribolazioni, come ogni anno, noi tribuliamo sempre, teniamo duro ragazzi, non è mai semplice vincere, dice questo nostro amico che non si firma. Allora 19:35 sarà il caso anche di fermarci con il secondo break pubblicitario e poi andare a incontrare per la chiusura di questa puntata il nostro Daniele Titarelli con le ultime news. Prima vi ricordo che è stato ufficializzato allora il girone B. Allora andiamo a aprirlo subito, vediamo, eccolo qua. Allora il girone B della prima categoria, si parte con Anconitana, Arcevia, Belvedere, Borghetto, Borgo Minonna, Castelfrettese, Chiaravalle, FC Falconara, Le Torri Castelplagno, Marotta, Monzano, Monserra Calcio, Monte Marciano, Osimo Stazione, Ponterio, Portuali, Calcio Ancona, San Biagio e Staffolo. Escono da questa rosa Leonessa Montoro, che era stata recuperata proprio in prima categoria, e Vigor Castelfidardo, che slittano nel girone C, che sarà composto da Trodica, Corridogna, Caldarola, Casette Verdini, Civitanovese Calcio, per il ricorso non accettato, e quindi riparte dalla prima categoria anche la Civitanovese, il Cluetina, l'Elpidiense, il Fiuminata, Leonessa, il Pioraco, la Monte Luponese, il Monte Milone Potenza, Muccia, Porto Potenza, Urbi Salvia, Val di Chienti, Vigor Castelfidardo e Vigor Montecosaro. Questa è la composizione della prima categoria girone C. Per quello che riguarda il girone B, abbiamo detto in precedenza, l'unica fuori provincia sarà il Marotta. Questo è quanto. Il sabato, dice Gianni la stazione, si perdono tutti quelli che lavorano nel commercio. Ciao Gianni, lo so, però le altre in trasferta sarà così, a meno che non verranno concesse delle cose particolari. Gianni, siamo sempre lì, purtroppo è la categoria. Che ci vogliamo fa? Intanto godiamoci che ripartiamo, dai, poi dopo tutto il resto viene da sé. Io non mi fascerei più di tanto la testa. Spero vivamente che fossero questi, che siano questi, insomma, i problemi di questa stagione, non altri, e quindi spero vivamente di vedere strapieno il settore che verrà dedicato all'apertura in questa stagione allo stadio del Conero. Ci fermiamo, pubblicità e poi Daniele Titarelli.
Punto Bianco Rosso.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia, circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 40. 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il castoro crea gigantesche tane vista acqua. Per far rosicare i vicini, ama pavimenti rustici ma chic, come le ceramiche Polis della serie Montagne.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Settembre, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Cerca il Factory Store nella tua città o su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Hello everybody! C'è un solo posto dove potrai rivivere il magico mondo degli anni 50. www.charlierock.it. www.charlierock.it è il sito per tutti gli appassionati del mondo anni 50 che potrà soddisfare tutte le tue curiosità. Notizie, informazioni, collegamenti. Un tuffo vero e proprio nei mitici anni 50. www.charlierock.it. Email info@charlierock.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Allora, pazientiamo qualche altro minuto per dare il tempo al nostro Daniele Titarelli non di averlo al telefono, ma a questo punto facciamo anche di più, lo avremo in studio, quindi sta arrivando direttamente Daniele per aggiornarci da quelli di Osimo Stazione, per aggiornarci su quanto è successo oggi. Allora, torniamo ai vostri pensieri, ai vostri... Allora, qui si continua col ping pong tra sabato e domenica, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, che ci vogliamo fare. Le altre fanno come gli pare, noi in casa la domenica, dice questo nostro amico. Vabbè, dici tu, al solito. Non è che gli altri fanno come gli pare, insomma, decide, è regolamento, insomma, che è questo. Di solito questo è un campionato che si gioca il sabato, ritorniamo sempre lì a gira e rigira a bazzicare, però è così, insomma, siamo noi che non dovremmo star qui a rompere le scatole, diciamola tutta, non è colpa degli altri se è arrivata l'Ancona a dar fastidio. La colpa è la nostra, poi magari non è proprio la nostra, è di qualcun altro. Però così è, non è, è sicuramente colpa dell'Arcevia o dei poveretti, dico io, Portuali, che hanno fatto una bellissima stagione lo scorso anno, neopromossi in prima categoria e si trovano subito a fare il derby in casa con quella che è la prima squadra della città, insomma... Pensiamo anche che situazione paradossale e anche assurda stiano vivendo altre società vicine, molto vicine ad Ancona, che è una cosa veramente particolare, molto, molto particolare. Allora, ritorniamo intanto in attesa dell'arrivo di Daniele, andiamo a sbirciare proprio nelle pagine del Corriere Adriatico oggi, proprio sul pezzo di Daniele Tittarelli. Vediamo allora com'era la situazione. Si parla appunto del direttore sportivo Sebastiano Vecchiola alla ricerca di giocatori. Il caso del portiere Emanuele Montini, 82, che interessa il club biancorosso, ma è vincolato ancora dal Porto Potenza. Da sabato, come dicevamo, si tratterà solo dei svincolati, quindi a partire proprio da Marco Mallus, con cui la trattativa è in fase di stallo. Le parti, dice Daniele, sono tornate a sentirsi anche nel weekend, limando il discorso economico e approfondendo alcuni aspetti che frenano l'ex capitano ad accettare la prima categoria. La parola finale spetterà al difensore, chiamato a dare nelle prossime ore la risposta definitiva all'anconitana, che non può perdere altro tempo nel completamento del reparto arretrato. L'ultimo colpo, il centrocampo, si arricchirà con una pedina dei piedi buoni come quelli di Stefano Mandorino, classe 87, che sabato ha accettato la proposta di Vecchiola e che oggi pomeriggio dovrebbe iniziare a allenarsi a Candia con i nuovi compagni. E fra poco lo sapremo se si è allenato con i compagni, proprio dalla voce di Daniele Titarelli. Stoppato per un anno e mezzo da un grave infortunio, il regista vuol tornare a giocare con continuità dopo aver ripreso la scorsa stagione con la Fermana, collezionando solo 3 presenze da gennaio. Prima di essere tormentato ancora da problemi fisici, Mandorino aveva militato in C2 con Scafatese, Manfredonia e Celano e totalizzato circa 150 presenze in D con Civitanovese, Termoli e Matelica. La sua esperienza e la sua qualità saranno preziose all'Elli. Accanto al nuovo acquisto verrà inserito un altro big. L'ideale sarebbe Nicola Moretti, classe 87, ex Matelica, che ha rifiutato la proposta dorica ma potrebbe tornare d'attualità se non dovesse trovare sistemazione a breve. Ha declinato invece l'invito un indimenticato ex come Rafa Bondi, classe 81, che ha debuttato con la Pergolesi in casa del Ciabbino, mentre potrebbe essere effettuato un nuovo tentativo con Elias Santoni, classe 88, partito dalla panchina ieri con la Biagio Nazaro. Le altre trattative, si è chiuso la porta con l'argentino Ravera. Il preparatore Diego Ruspantini si calerà nel doppio ruolo affiancando Luca Angiolani tra i pali fino all'ingaggio di un altro portiere. Ricordato il Montini, non è tramontata la pista che conduce Alessandro Falcetelli, spedito in tribuna per la seconda domenica di fila al Castelfidardo, deciso a puntare sugli under in quel ruolo. Stiamo leggendo il pezzo di Daniele Titarelli, che nel frattempo è giunto in studio. Ciao Dani.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori.
Allora, io stavo facendo l'elenco di quello che poteva essere un'idea di mercato, però tu hai notizie fresche anche meteorologicamente parlando, visto che sei arrivato con il magliottino, quindi vuol dire che fuori è fresco.
Sì, inizia a calare la temperatura e inizia ad avvicinarsi l'inizio del campionato.
E quindi, allora, che notizie ci porti? Intanto c'era al campo, si è presentato il nuovo acquisto?
Sì, il nuovo acquisto Stefano Mandorino può considerarsi a tutti gli effetti biancorosso e quindi si aggiunge in pratica a Salvatore Mastronunzio e a Joel Apezzeguia, l'attaccante cubano. Dunque sono 3 puntelli sicuramente di categoria molto superiore rispetto alla prima, anche se Mandorino purtroppo ha giocato solo 3 partite negli ultimi 2 anni perché è stato frenato da un grave infortunio, però la qualità, lo spessore, la cifra tecnica del giocatore, che ha sempre fatto C2 Serie D, non si discute, tutto da vedere l'aspetto fisico, ma per quanto riguarda la qualità non è messa in discussione. Quindi diciamo che questi sono giocatori ormai dell'Ancona, così come verranno tesserati i difensori Polenta e Rossi. Verrà sicuramente tesserato anche Tantuccio, che è un esterno di centrocampo, può fare il jolly. Piacciono anche gli Anconetani, che si stanno allenando ormai da 2 settimane, gli Anconetani Doc, Brasili e Cesaroni. Brasili difensore centrale, Cesaroni esterno sinistro, quindi questi dovrebbero far parte con certezza della rosa. Le ultime novità ci dicono di delle difficoltà di arrivare ad un accordo con Mallus, difensore centrale, che tentenna, non riesce a dare una risposta all'Ancona e quindi l'Ancona è costretta a guardarsi intorno perché in quel ruolo vuole mettere un giocatore di spessore, e il giocatore di spessore con cui l'accordo è molto vicino, oggi Vecchiola ha avuto un lungo colloquio e si sono presi diciamo 24 ore per la risposta definitiva, ma sembra molto vicino, sarebbe Tommaso Colombaretti, difensore centrale, all'età avanzata come quella di Mallus, ha 38 anni, anzi 2 anni anche più anziano rispetto a Mallus, ma tanta esperienza con oltre 200 partite tra i professionisti. Lo scorso anno è stato protagonista della promozione in Serie D del Fabriano Cerreto. E dunque, se Mallus il primo che accetterà diventerà il nuovo difensore centrale, il leader difensivo dell'Ancona. In questo momento Insomma, chi alza per primo il telefono e comunica la sua decisione a Vecchioli diventerà il nuovo difensore centrale. Però sembrano in aumento le quotazioni di Colombaretti e sembrano in discesa quelle di Mallus, perché insomma ormai è passata quasi una settimana e non è riuscito a dare una risposta. Chissà se questa decollo della trattativa con Colombaretti non possa scuotere Mallus. Per il resto è vicino anche un altro attaccante, un esterno molto giovane ma molto bravo, come Youssef Faris, che è un italo marocchino che lo scorso anno giocava nel Barbara, è stato protagonista della promozione in eccellenza del Barbara. E dunque se dovesse andare in porto questo colpo, che sembra ormai un passo anche di Faris, davanti con Faris, Pezzegui e Mastronunzio dovrebbe essere al completo quasi l'attacco. Magari ecco, servirebbero delle alternative, che potrebbero essere il brasiliano Vinicius Fernandes o Bartoloni, però ecco, se arrivasse anche Faris l'attacco sarebbe molto forte. La difesa con Colombaretti o Mallus inizia a prendere forma, sarebbe quasi al completo, perché Polenta, Rossi, Tantuccio, Cesaroni sono tutti giocatori validi di categoria, e a quel punto resterebbe da completare il centrocampo con un altro elemento importante vicino a Mandorino, un altro elemento che possa far crescere ulteriormente la qualità di questa squadra. Tra i pali c'è solo Angiolani, perché è stato scartato l'argentino Ravera. Si sta allenando tra i portieri lo stesso preparatore di portieri Uspantini, che è un ottimo portiere, però si cerca sempre insomma una figura importante per completare il parco portieri. È stato contattato Lori, che però ancora non è deciso a scendere di categoria. Gli altri nomi, quelli che leggevi tu prima. Quindi diciamo difesa quasi al completo, resta da decidere chi tra Mallus e Colombaretti arriva, ma al momento sono in rialzo le quotazioni di Colombaretti. A centrocampo un paio di innesti importanti, davanti se firma Faris anche lì l'Anconitana sarebbe a buon punto.
Messaggio subito che ti manda Dorico: Titta, la Tigre era all'allenamento, è stato preso.
La Tigre cubana? Oppure non so a chi si riferisce, se a Mandorino o comunque non so chi è la Tigre, ma
chi intendi per Tigre, Dorico?
Esatto. Se si riferisce all'attaccante a Pezzeguia, lui è da un paio di giorni già in bianco-rosso, e Mandorino è da oggi, si è aggregato.
Quindi sì, per queste due, sì, in tutte e due.
Sì, a Pezzeguia, Mastronunzio e Mandorino, tra i big parlo, questi sono sicuri. Molto vicino Colombaretti, molto vicino Faris, e poi tutti gli altri giocatori che ho detto: Polenta, Rossi, Tantuccio, questi sicuramente saranno tesserati, molto probabilmente Cesaroni. L'ossatura sta prendendo forma.
Francesco che ci scrive: sai, adesso è partita questa un po' querelle tra i tifosi, tanto noi ci dobbiamo dividere su qualcosa sempre, no? La Tigre è il cubano.
Sì, Pezzeguia è da giovedì che sta ad Ancona, anche perché insomma è un giocatore che non viene a provare, o lo tesseri oppure lo sta a casa. L'anno scorso ha fatto 30 gol, quest'anno aveva iniziato in una squadra piemontese, è stato sfortunato la prima partita, ha fatto 8 gol,
esatto,
e purtroppo le scelte è stato costretto ad andarsene.
Ma vabbè, Francesco dice: quando si gioca non importa, l'importante è andarcene subito da questa prima categoria e proseguire velocemente la risalita almeno verso la Serie C, dove eravamo la scorsa stagione. Francesco, forza Anconitana.
Sicuro, la prima categoria, questo è il primo gradino assolutamente da togliersi il prima possibile. Poi per arrivare alla Serie C bisogna avere pazienza, a meno ecco che non ci saranno fusioni o acquisti di titolo sportivo, perché insomma dopo la prima categoria c'è la promozione, ma prima di tutto bisogna pensare a vincere la prima categoria.
Dorico ci manda, suppongo che siano delle faccine, non sapevi niente, a proposito appunto di chi era la Tigre, vedi, sappiamo che com'è che si chiama Mazzu Gelolidi? Aiuta tu.
A Pezzeguia,
va bene, io ho letto prima ma è uscito fuori una cosa stranissima, che si chiamava la Tigre, quindi hai risolto anche il problema di Paolo, dice c'è un nome che è difficile da pronunciare, la Tigre, abbiamo risolto tutto. Ci arriva anche una news in tal
sì,
senso.
Ma la questione Mallus saltato dipende da Colombaretti. Colombaretti è vicinissimo al sì, e quindi l'acquisto di Colombaretti presuppone il no di Mallus, altrimenti ancora non si sarebbe cautelata con Colombaretti. Ormai ecco, manca poco all'ufficialità di Colombaretti e significa che Mallus è ormai sfumando.
Il rischio per Mallus poi alla fine sarà chi troppo vuole,
ma
speriamo che però
Mallus
troverà
non se la sente ancora di scendere in prima categoria. Sono scelte che ognuno fa personalmente. Evidentemente lui non penso che sia l'aspetto economico, ma è l'aspetto proprio di convinzione, di motivazione a scendere. Se un giocatore non è motivato, è inutile sempre rimpiangere chi c'è stato, ma non se la sente di tornare. Sono scelte che vanno comunque condivise, perché vanno rispettate, non condivise, perché insomma evidentemente avrà altre offerte di Serie D per non prendere in considerazione un'offerta importante economica dell'Anconitano.
Magari Lori in porta diventerebbe capitan futuro Falco.
La trattativa c'è, però
anche Lori dovrebbe decidere.
Anzi, tanto più rispetto a Mallus, perché Mallus ha 35 anni, quindi in teoria sarebbe stata una scelta di vita per chiudere la carriera. Lori ha 22 anni, è 95, quindi il rischio è importante, anche perché poi consideriamo che in eccellenza, in promozione, ci sono gli under, per i portieri è sempre dura. Quindi dirgli è un progetto a lunga scadenza, però lui stesso, prima di ritornare magari in Serie D o in Serie C, rischierebbe tanto, quindi ci sta pensando. Questa non è sfumata, però è sicuramente tutta in salita, difficile.
Gianni la stazione dice, allora lo chiameremo Guia.
Ma come lo chiameremo, dopo avrà diversi, l'importante è che faccia il suo dovere, a pezze Guia.
Allora sarà una stagione simpatica questa, poco ma sicuro. Però oggi era anche il giorno del summit in società, per quello che riguardava il settore, i biglietti, la prevendita, un po' su. Allora andiamo a riprendere proprio dalle colonne del Corriere Adriatico. Riunione della dirigenza oggi in programma la Race, stabilirà se la curva rimarrà chiusa per questa stagione. La decisione sembra ormai presa e dovrebbe essere ratificata dopo aver ascoltato gli esponenti della Nord, che non dovrebbero opporsi alla scelta. Il vertice negli uffici del presidente Marconi prenderà in considerazione tutti gli aspetti organizzativi, a partire dalla divisione della tribuna in vari settori, laterale, centrale, VIP, e dai relativi prezzi. Verrà studiata anche la campagna abbonamenti, che potrebbe scattare già la prossima settimana, e è affrontato il tema delle strutture.
Sì, oggi c'era questa importante riunione per decidere in merito. Negli ultimi contatti, poi non ho seguito personalmente la vicenda, fino alle 6:30 ancora erano in riunione il presidente Marconi con i suoi collaboratori. Però penso che per quanto riguarda la questione della apertura di un unico settore fosse è nell'aria, anche perché avrebbe trovato il consenso da parte degli esponenti della curva.
Quindi su questo ancora non possiamo darvi certezze, tranne il fatto che comunque la curva alla fine si era espressa, no? L'altra volta ha detto che non ci sarebbero state preclusioni.
Esatto, ci sarebbero stati già dei contatti precedenti tra la società e gli esponenti della curva. In questi contatti, insomma, sarebbe stato concordato, insomma, che non ci sarebbero stati particolari problemi per quanto riguarda l'apertura di un unico settore e la chiusura della curva. Poi bisognerà vedere i prezzi che saranno stabiliti per i vari settori della tribuna, che sarà divisa in laterale e centrale e VIP probabilmente.
E gli ospiti pure dobbiamo mettere in tribuna. Dove li mettiamo gli ospiti?
A quelli senza dubbio. Però ci sarà
quindi i settori sono quattro in realtà, non tre, giusto? Chiedo conferma.
Sì, però le tifoserie avversarie non esistono, sono i dirigenti avversari, però ecco, non so come verrà diviso questo aspetto, però non ci sono tifosi così caldi da creare problemi all'Anconitana.
Speriamo proprio di no, che non succeda. E,
a meno che non vengano i tifosi della Biagio per sostenere il Chiaravalle, ma altrimenti non vedo altre tifoserie organizzate, insomma, che possono creare
o della Jesina per il Borgo Minon.
Esatto,
tutto può accadere quando si tratta di Ancona, per carità. E, dicevo, oggi è stata divulgata appunto la formazione del girone della prima categoria, girone B, nulla di trascendentale, tutto come previsto.
Avevamo già anticipato il girone, che non vede altre due anconetane come la Leonessa Montoro e la Vigor Castelfidardo, che sono andate a sud. Leonessa Montoro ha pagato il fatto di essere stata ripescata, la Vigor Castelfidardo la squadra più a sud rispetto a San Biagio e Osimo Stazione, e quindi la geografia è stata pienamente rispettata.
Quindi trasferta più lontana,
Arcevia
verso l'entroterra, perché Marotta alla fine è più vicina.
Arcevia e Castelplani
sono le due trasferte teoricamente più lontane. Si parlava appunto anche dell'idea così di raggruppare in realtà le partite in 3-4 stadi.
Sì, questa secondo me è un'idea plausibile, se la risposta tifoseria dorica sarà imponente, o comunque sia imponente per la categoria, ci potrebbe essere la possibilità di andare a giocare in vari campi, per dire a Borgo Minon e Monzano si potrebbe andare al Carotti di Iesi, col Chiaravalle si andrà sicuramente al Comunale di Chiaravalle, quando si giocherà magari con San Biagio e l'Osimo Stazione può essere preso in considerazione il Diana, contro Arcevia, la Belvederese, lo stesso Ponterio può essere plausibile, Senigallia. Quindi i campi per ospitare da 400-500 spettatori in su ci sono, però non appartengono alle società di questo girone, probabilmente bisognerà individuare dei campi neutri, e chissà che non si possono anche spostare le date di qualche partita fuori casa, sto parlando dal sabato alla domenica.
Invece i match che praticamente sono quasi che casalinghi, uno assolutamente casalingo, quello con i Portuali, a cui probabilmente l'Ancona è andata a rompere pure le uova nel paniere in questa stagione, neopromossa ma comunque con tante ambizioni, e poi vabbè, dopo
poi ci sono dei feudi come Falconara e Montemarciano, che sono dei feudi biancorossi, quindi sono derby dove non c'è rivalità, anzi, però bisognerà purtroppo affrontare anche queste.
E dicevo, la curiosità e forse potrebbe far da traino proprio questa presenza di Mastro Nunzio all'interno dell'Ancona, quindi far avvicinare magari, ecco, qualcuno dei nostri dice no, ok, va bene, perché l'Ancona è in basso, quindi non c'è intenzione di seguirla, ma invece potrebbe far avvicinare proprio qualcuno della tifoseria avversaria, chiamiamola così, per rivedere proprio Mastro Nunzio in campo.
Esatto, questa sicuramente è una mossa importante, sia dal punto di vista mediatico, sia per risvegliare la passione e l'interesse della tifoseria, ma anche ha un suo fascino anche per le squadre avversarie. Molti giocatori, ecco, si ritrovano a distanza di 7-8 anni, molti avversari, mentre 7-8 anni fa chiedevano gli autografi a Mastro Nunzio come un idolo, come un giocatore, insomma, da ammirare e rispettare. Adesso se lo ritroveranno davanti, insomma, anche questo desta curiosità.
Invece, per quello che riguarda, abbiamo detto, stabilita quello la componente del girone. Per quello che riguarda invece il vero e proprio calendario, quando dovremo attendere?
Mercoledì esce, penso pomeriggio, escono i calendari della prima categoria.
Quindi per mercoledì sapremo allora quelli che saranno i prossimi impegni.
L'Ancona giocherà fuori casa,
soprattutto
con
chi giocherà la prima.
Esatto.
Che è tutto da scoprire con chi romperemo il ghiaccio in questa categoria. Speriamo che il destino non metta insieme il derby in prima partita.
Tutto è possibile.
Però in quel caso dove lo giochi? Perché se l'Ancona chiede di giocarlo non al Del Conaro per finire a ultimare la situazione dello stadio, dove giochi? Se capitasse il derby con i Portuali, ma no, non può essere.
Bisogna andare a Osimo, o non lo so, però Ecco, non so se c'è la possibilità, però sicuramente bisogna poi vedere anche le concomitanze tra Nuova Folgore e Portuali, che hanno il campo di Valemiano. Dopo lì sarà tutto una griglia nel calendario difficile da comprendere. Però, ecco, un minimo di possibilità c'è.
I campi condivisi, rimanendo su questo tema, poi ci andiamo verso la chiusura, oltre, diciamo, Falconara ha lo stesso problema, no? C'è un campo
Falconara
condiviso.
Falconara, il campo Falconara, la Falconarese, il Monte Marciano, l'alternanza col Marina. Il Marina c'è un campo suo, però al momento stanno rifacendo la tribuna e quindi il Monte Marciano e Marina hanno chiesto l'alternanza. E anzi, giocando il Marina in casa quel giorno, sicuramente non ci sarà Monte Marciano in Conitana come prima giornata, perché il Marina quel giorno gioca in casa, il Monte Marciano giocherà fuori come l'Anconitana, e quindi possiamo escludere questa ipotesi alla prima giornata.
Abbiamo Chiaravalle, stesso il problema.
Chiaravalle, però il Chiaravalle gioca ai Pini, il campo, il secondo campo di Chiaravalle è quello più piccolo, però con l'Anconitana è già prenotato il fatto che andranno al campo centrale, quindi e magari, ecco, avranno chiesto forse
al campo della Biagio.
Esatto,
la Biagio Nazzaro.
La Biagio quel giorno non gioca fuori, il Chiaravalle giocherà in casa, e quindi chissà, una delle ipotesi per la prima giornata potrebbe essere questa, ma si sta parlando di
ipotesi. Poi Borgo Minonna stesso discorso,
Borgo Minonna sarà quando arriva l'Anconitana ha una tribunetta anche più piccola rispetto a quella di Valemiano, quindi sarà costretta sicuramente ad andare al Carotti.
Osimo Stazione, lì lo conosciamo come campo soprattutto per tanti allenamenti fatti.
Esatto. L'Osimo Stazione ha in dotazione due campi, perché si è fuso con la Conero Dribbling, e quindi ha sia Osimo Stazione che Offagna. Però entrambi, se d'Ancona dovessero muoversi 400-500 persone, non sarebbe possibile ospitarli. Anche qui si può andare al Diana di Osimo.
Poi chi avremmo? Beh, San Biagio, stesso discorso.
Esatto, appunto. San Biagio assolutamente come tribune, parlo improponibile, e quindi anche lì... o se no c'è sempre il Virecina di Macerata, che quest'anno non ha una squadra, quindi per ogni partita esterna
appena rimodernato poi l'Virecina.
Esatto, per ogni partita esterna tipo un campo libero c'è, in teoria c'è,
visto che l'Ancona aveva fatto il favore di ospitare sulla carta la Maceratese, tutto potrebbe, no, assolutamente no, non si può. E poi campi che ovviamente sono con la croce sopra, quello di Staffolo.
Sì, Staffolo, San Biagio sono molto, Monzano sono Ponterio. Molto simili. Ponterio uguale. Già Marotta non ha una grossa tribuna, però ha una ha un terreno intorno a, per la tifoseria ospite, senza tribunetta, ma diciamo così, dove stare non seduti, in teoria ti potrebbero anche mandare a Marotta, anche se è difficile. La tribunetta di qua è piccola, ma di là c'è ampio spazio per stare quantomeno in piedi.
Il Belvedere, come lo vedi?
Belvedere c'è una bella tribuna, però all'epoca dell'eccellenza non fecero sì che l'Ancona andasse a Senigallia, ma lì si muovevano circa 2000 persone per l'Anconitana. Oggi fino a 400-500 Belvedere potrebbe anche ospitarli, sopra no.
Poi abbiamo le stesse condizioni anche per l'Arcevia.
No, l'Arcevia ha una tribunetta piccola, in effetti diventa difficile ospitare l'Anconitana. Belvedere già, ecco, Belvedere e Borghetto hanno delle belle tribune, però fino a 300-400. Sopra 400 diventa difficile.
Allora Falconara abbiamo detto, Falconara, del Football Club Falconara, e abbiamo la Castelfrettese. Però
la Castelfrettese gioca a Castelferretti, che è paragonabile, ecco, a tribuna, a Belvedere, Borghetto, capienti, ma non oltre le 400 persone.
Quindi un po' un problemi anche qua, quindi vabbè, più facile il Castelferretti che vada a giocare nel campo lì a zona stadio, insomma.
Sì, che poi ribadisco, anche Falconara ha una grande tribuna, ma non è più agibile, cioè solo una parte,
esatto,
è agibile, quindi bisogna vedere anche quanta capienza ha la tribuna centrale dell'FC Falconara, del Roccheggiani, insomma, perché non so se è fino sopra 400 persone o massimo 400 persone, quindi anche lì potrebbe esserci un problema.
Anche lì tutto da capire come, cioè, se verrà fatta, sicuramente verrà fatta la campagna di abbonamenti, come risponderanno i tifosi dorici.
Esatto.
E questo, ritorniamo al quesito di oggi, ma le nostre avversarie giocano tutte il sabato?
Sì. Quest'anno c'era la Belvederese che giocava domenica, sappiamo che ha chiesto sabato, quindi tutte le avversarie giocheranno il sabato. Però ecco, se hanno il campo, se viene disposto il campo neutro e magari il campo neutro è occupato, si può anche presumere una domenica. per dire Senigallia che ha tante squadre, anche un venerdì sera alle 20:30, cioè nulla può, può essere escluso quando giocano con l'Ancona. Il sabato in teoria sì, tutte le trasferte, ma molto in teoria.
Paolo ci scrive, a San Biagio il parcheggio non manca, c'è anche il campo che non è coltivato, si può parcheggiare.
No, il parcheggio forse ci potrebbe anche essere, ma le tribune non sono all'altezza di ospitare più di 100-150 persone, secondo me.
Dipenderà anche qui capire in quanti seguiranno questa Ancona.
Per dire, anche Monte Marciano è una bella tribuna, però in Monte Marciano è una tifoseria di 50 tifosi, anche abbastanza calorosi, quindi mettere insieme entrambe le tifoserie diventa, sì, per quanto sono alleate o comunque sia non c'è stato mai alcuno screzio con i tifosi di Monte Marciano, però è pur sempre da valutare da parte di del questore della prefettura, quindi tutto va visto, poi bisogna vedere anche come risponde con l'andare del tempo, col trascorrere delle settimane, ma specie nelle prime partite è un esperimento da non sottovalutare anche da parte delle forze dell'ordine,
anche perché ricordiamo in questi posti se deve essere garantita la presenza delle forze dell'ordine è obbligatorio che dovrà esserci uno spostamento delle stesse dal capoluogo, perché qui stiamo parlando di stazioni piccole, quindi insomma, non è che possono arrivare tutti lì, no, quelli della stazione, anche perché numericamente son pochi, sono i carabinieri per intenderci impegnati per ogni città.
Ecco, eccezione. Gli stadi che sicuramente ti consentono di essere tranquilli sono quelli che abbiamo appena detto: Chiaravalle, Iesi, forse Falconara, Fabriano, Senigallia, Osimo. Questi sono stadi che insomma fino a 1000 persone non hanno problemi, quindi gli altri sono tutti un punto interrogativo.
Fabriano, che potrebbe essere per la zona alta, Arcevia.
Esatto, Staffolo, le torri Castelplanio, Arcevia.
Anche se Staffolo gravita più su Iesi.
Sì, sì. Dopo, ecco, bisogna anche vedere, magari un giorno gioca la Iesina o gioca la Juniors della Iesina, non ti danno il campo, il campo è in condizioni magari allentato, quindi tanti aspetti vanno con l'Arcevia, può andare anche a Senigallia volendo come...
Sì.
Ponte Rio Marotta come... possono andare a Fano.
Come si accorderanno, insomma, come verrà studiata, perché ovviamente è una patata bollente che è capitata in prima categoria, che nessuno
perché
si auspicava.
Perché se un sabato gioca il Borgo Minonna, che vuole magari andare a Iesi, ma la domenica gioca la Iesina, non ti dà né la domenica né il sabato, perché poi gli rovini il campo, e quindi magari non trovi il campo, devi andare a... sono tanti gli aspetti da valutare volta per volta.
O sei costretto a invertire e chiedere l'inversione.
Però 15 gare di fila in casa del Cone, dopo sfalzi il calendario, quindi ecco, bisogna, un campo alla fine lo trovi, perché per dire a Senigallia c'è il sintetico, si può giocare a qualsiasi ora, alla fine lo si trova, però dipende l'ora, dipende il giorno, dipende tante cose.
Cristian che ti scrive: bombe di mercato, Tit.
Ma le abbiamo dette prima, praticamente Mallus è ormai no, e quindi arriverà quasi sicuramente Colombaretti come difensore centrale. Colombaretti che ha 38 anni, ha giocato una vita in Serie C, l'anno scorso ha vinto il campionato con Fabriano Cerreto, quindi il sostituto di Mallus lo si trova lì. Davanti dovrebbe arrivare Faris, esterno offensivo, che è un giocatore... importante per la categoria, ha vinto il campionato con il Barbara, quindi queste sono, poi ecco, si cerca sempre Lori, ma lì ancora l'affare è in alto mare, perché tentenna nello scendere di categoria, e poi serve un altro centrocampista, parlo dei big, per stare vicino a, per completare il pacchetto mediano vicino a Mandorino. Poi ribadisco, per il resto la squadra incomincia a prendere forma. Per quanto riguarda i big, questi sono Mastro Nunzio, Apezzeguia, Mandorino, probabilmente Colombaretti. L'ossatura sarà questa.
Mi piace questo Apezzeguia. Che...
Ma è tutto da scoprire. A Fano, cioè nelle Marche non ha mai giocato, a Fano fece solo 3 presenze, quindi non è catalogabile. In Piemonte ha fatto caterve di gol, 30 gol l'anno scorso, quest'anno ecco una partita, anche se con un autogol sfortunato non può essere giudicato, evidentemente c'era qualcosa sotto, non si trovava bene o comunque si erano altri aspetti che hanno compromesso la sua presenza, È certo, ecco, che avendo Mastro Nunzio, Pezzeguglia che ha 34 anni, Colombaretti, lo stesso Mandorino che ne ha 30, di altri giocatori così esperti, magari uno o due, dopo ci vorranno anche gente giovane che corre.
Perdone, mi sono uscito da poco dal lavoro. Lori è impossibile?
Al momento è molto difficile. C'è questo sogno di Lanconitana, però lui non se la sente di scendere di categoria. E come per Mallus sarà no, e probabilmente, quasi sicuramente, tanto più per Lori che ha 22 anni e quindi purtroppo è la categoria quella che è, quindi però ecco, nel caso in cui non dovesse arrivare, sostituire per dire Mallus con Colombaretti va più che bene, per la prima categoria stiamo parlando, non stiamo parlando di Serie C, bisogna tener conto anche della categoria che si fa e la squadra che sta nascendo è comunque molto ma molto competitiva. Per il problema è più che altro di tenuta fisica, visto che oggi è solamente il quinto giorno di preparazione.
Santoni ci scrivono.
Di Santoni ci sono tre: Elia, Michele, Mattia. Penso che Elia a centrocampo può essere un nome che Lanconitana terrà vivo fino all'ultimo. Venerdì chiude il mercato. Per quanto riguarda i tesserati, lui è tesserato con la Biagio Nazzaro e sicuramente sarà vivo fino all'ultimo questa trattativa.
Lorenzo che si scrive: ma se giochiamo tutte al Del Conero?
Ma io, ascoltando anche altre società avversarie, non avrebbero problemi pur di fare pur di non perdere quell'incasso. Però dopo c'è anche la FIGC che non può falsare un campionato facendo giocare 30 partite al Del Conero in Lanconitana. Magari qualcuna in più delle 17 previste, forse sì, con i portuali quasi sicuramente, però ecco, i campi secondo me si trovano con un po' di buona volontà nella zona.
Però insomma bisogna adeguarsi, in ogni caso io vedo che molti dicono no al sabato, no al sabato, però alla fine in qualche maniera dovremo adeguarci anche alla categoria, mentalmente dobbiamo fare questo ulteriore salto, insomma, dai.
Ribadisco, fuori casa in teoria si gioca sempre il sabato, in teoria, in pratica non è così sicuro.
Poi è tutto da vedere. Dani, noi tanto ci riaggiorniamo a domani, quando sarai direttamente qui in studio, e ne sapremo di più, anche perché ci informano che la riunione è ancora in corso in Casarei per quello che riguarda appunto gli altri punti all'ordine del giorno, che ricordiamo il discorso della tribuna, la divisione, il costo del biglietto, la campagna abbonamenti. Sono queste le notizie di cui si sta parlando, gli argomenti di cui si sta parlando, e che domani cercheremo probabilmente domani già sapremo come funzionerà il meccanismo, quali saranno le strade scelte. E oggi doveva esserci anche l'incontro con la curva, così come è stato scritto sulle colonne del Corriere, un confronto diciamo con la curva per quello che riguarda la tribuna.
Anche perché questa sera poi si sta decidendo il fatto se aprire effettivamente un solo settore e anche i vari prezzi, ma poi si decideranno magari anche altri aspetti come quello della presentazione, se effettuarla veramente sabato 23 come si era prospettato, magari si parlerà di mercato nel chiudere trattative o parlare insomma di cifre. È un momento di confronto in cui sicuramente ne approfitteranno per toccare tutti gli aspetti, visto che ormai manca veramente poco, questa è l'ultima settimana senza campionato.
E poi vedremo, penso che sia saltata la presentazione in ogni caso all'area portuale, non ha portato molto bene quest'anno le manifestazioni al porto. Pare che Dio Pluvio ci abbia preso la misura, ogni volta che c'era un qualcosa di importante nell'area portuale arrivava il maltempo.
Che tra l'altro quest'anno è piovuto pochissimo.
E quindi si è concentrato esclusivamente sulle manifestazioni ad Ancona. Ieri i fuochi d'artificio che sì, ci sono stati dopo il secondo rinvio, ma non è che siano stati quello che ci si aspettava, ma anche per il pubblico, insomma, scherzino.
È logico.
Anche perché non era sicuro che neanche si tenessero questa volta, insomma, gran, grande
tra le due giornate. Forse era meglio addirittura la domenica precedente, che era sì piovuto, ma non in modo
alla
eccessivo.
Alla fine,
ieri invece, quantomeno fino alle 16, è piovuto in modo continuativo. Poi è sputato un barlume di sole, però la giornata meno negativa tra le due era quella precedente.
Domenica scorsa, sicuramente è stata domenica scorsa, dove anche la temperatura era un po' più accattivante rispetto a quella di ieri sera. E poi i fuochi, insomma, alla fine, dei famosi fuochi da 30 minuti si sono ridotti a 15. E anche quello, insomma, vabbè, dopo tanta attesa, sono altri argomenti, non andiamo a focalizzare su quello. Domenica prossima verrà riproposta di nuovo la regata del Conero e via, insomma, le varie cose, insomma.
Poi inizieranno le notti bianche nei vari...
A ottobre, per quello che riguarda Ancona, saltata anche quella, quindi quando doveva esserci la presentazione dell'Ancona è stata posticipata perché è previsto di nuovo brutto tempo.
Per il 23.
Esatto, per il 23 è previsto di nuovo brutto tempo, guarda caso, debutto dell'Ancona che si terrà probabilmente fuori in ogni caso della Dorica e magari va a prendere il sole.
Esatto.
E noi ce lo auguriamo, però nella Dorica il tempo al momento è previsto brutto, tant'è che salta anche la notte bianca. Quindi ritornerebbe eventualmente in auge la prima idea, che era quella di fare la presentazione nell'ex sala del Consiglio.
Del
Esatto, del Consiglio Comunale, dove si è tenuta quella conferenza stampa barra assemblea pubblica con tutti i tifosi, cioè stesso luogo da cui è partita la nuova Ancona anche per presentare la società. Gianni nella stazione, è proprio di quello parliamo Gianni, la presentazione sarebbe anche il modo con cui la società dovrebbe presentare le maglie ufficiali. Gianni ci ha scritto, ma domanda futile, le maglie appunto in concomitanza.
La tifoseria ha chiesto maglie rosse, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, mi sembra, alla assemblea di presentazione del progetto di Marconi in comune. Vedremo se saranno seguite le volontà, i desideri della tifoseria e soprattutto come saranno le nuove maglie.
Come saranno le nuove maglie? Comunque sicuramente ci sarà del bianco e ci sarà del rosso. Questo è quello che auspichiamo ma siamo sicuri che andrà così. Grazie Daniele, che troveremo domani.
Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E noi chiudiamo ricordandovi allora l'ufficialità della prima categoria pubblicata oggi dalla Lega: Conitana, Arcevia, Belvedere, Borghetto, Borgominonna, Castelfrattese, Chiaravalle, FC Falconara, Le Torri Castelplanio, Marotta, Monzano, Monserra, Montemarciano, Osimo Stazione, Ponterio, Portuali Calcio Ancona, San Biagio, Staffolo. Queste le 18 squadre che si daranno battaglia a partire dal prossimo 23 settembre. Replica alle 13:10, domani torneremo di nuovo assieme alle 18:30 e ancora con Daniele Titarelli.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.